Buongiorno a tutte e a tutti. Inizia la seduta ordinaria quinta sesta, convocata appunto oggi 8 ottobre 2025, ore 9:30, dedicate alle interpellanze dell'assessore Ferrante. Possiamo partire con l'appello. Alfonso, Avvenente, Bevilacqua, Bianchi, Bordilli, Bruzzone, Canessa, Caputo, Carafini, no, non lo vedo, Casini, Cavo, Centofanti, Chiarotti, Falcone, Falteri, Frigerio, Gambino, Gandolfo, Garzarelli, Ghio, Gregorio, Cabur, Maccagno, Marangoni, Maresca, Mascia, Mesmecker, buongiorno a lei, Orlando, Pellerano, Picciocchi, Romeo, Russo, Sicignano, Stupia, Tassara, Vacalebre, Vassallo, Venturini. Perfetto. Partiamo subito con la prima interpellanza del commissario Bruzzone sul futuro della spiaggia dei bambini di Voltri. Prego, a lei la parola. Grazie.
No. Grazie Presidente. Allora, intanto ringrazio anche l'assessore. Questa mattina appunto preme avere delle informazioni circa la spiaggia dei bambini di Voltri, che ha un presidio sociale importantissimo non solo per il ponente ma per la città intera. Per chi non lo sapesse, è quella realtà che è in grado di offrire l'attività estiva a, almeno nel 2024, a 8.000 accessi, e parliamo appunto di minori, di bambini e di bambine che altrimenti non avrebbero occasione di accedere al nostro mare con tutto ciò che ne consegue. È una realtà ormai esistente da 20 anni, quindi è una realtà, potremmo definirla storica, e quindi un importantissimo punto di riferimento. È un qualcosa che nasce in seno al municipio 7 Ponente e che appunto è stato portato avanti in sinergia con la realtà amministrativa del comune. Ora però, Presidente, e lo saprà benissimo anche l'assessore, da un paio d'anni abbiamo sempre questo rimpallo, devo dire non molto bello, sul fatto che la spiaggia dei bambini apre o non apre. Quindi ci ritroviamo sempre intorno al mese di marzo con questa domanda. Per la prima volta quest'estate abbiamo quasi avuto il rischio che l'attività non avesse proprio luogo. Poi siamo, come dire, soprattutto chi ha in capo questo servizio è riuscito ad organizzare appunto il servizio stesso, però fino all'ultimo siamo stati un po' col fiato sospeso. Ora la civica amministrazione è cambiata, è un qualcosa, ma lo dico anche con orgoglio, che nasce con le amministrazioni di centrosinistra. E quindi credo che sia nostro dovere non solo portarla avanti ma anche dare qualche certezza in più, e quindi farlo partire diciamo a ottobre dell'anno precedente ci permette di arrivare all'estate 2026 sicuramente con un quadro più completo, con informazioni più precise e quindi anche con informazioni nei confronti del territorio più tranquille e in modo tale da organizzarsi al meglio. Queste quindi sono le due domande che si sviluppano all'interno dell'interpellanza e con le quali appunto interpello l'assessore Ferrante, che ripeto ringrazio. Io Presidente ho finito.
Grazie commissario, do la parola all'assessore Ferrante, prego.
Grazie presidente, grazie consigliere Bruzzone. Allora, chiaramente noi come consigliere ben sa siamo subentrati praticamente all'inizio dell'estate, cercheremo chiaramente di migliorare la situazione relativa al futuro della spiaggia dei bambini di Voltri e nello specifico ho raccolto le varie indicazioni da parte degli uffici che sono preposti, quindi la difesa del suolo per idrauliche e l'area tecnica del municipio, e ve le comunico in ordine cronologico. Per quanto riguarda l'area tecnica del municipio, in merito all'interpellanza in oggetto si informa che la spiaggia bambini è attiva dal 15 giugno, quindi è rimasta attiva quest'estate. Prima dell'avvio del servizio sono stati svolti tutti gli adempimenti necessari, inizialmente dalla direzione competente per la riprofilatura, successivamente dall'area tecnica del municipio per il posizionamento di passatoie e gazebo, oltre che dall'ufficio demanio per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione della stessa. Ad oggi, 8 settembre, quindi parliamo di più di un mese fa, nonostante l'ultima mareggiata, la spiaggia è ancora funzionante. Tuttavia alcuni gazebo sono stati rimossi a causa delle condizioni dell'arenile la scorsa settimana. In alcuni punti, infatti, la mancanza di sabbia, copertura delle zanche di ancoraggio è necessario lo sgombero di alcune strutture. Allora, dopodiché, sempre l'area tecnica del municipio, in data 2 ottobre, aggiunge che all'inizio della stagione balneare, una volta ultimate le profilature illustrate dal dottor Vestelli, si è provveduto a trasportare in loco il gazebo. Vengono montati da collaboratori esterni incaricati direttamente all'associazione che gestisce la spiaggia ai bambini. Successivamente l'area tecnica interviene per eventuali piccole manutenzioni che si rendessero necessarie nel corso della stagione. Al termine della stagione i gazebo vengono smontati dall'area tecnica del municipio e nuovamente ricoverati presso i magazzini del municipio. Si precisa che le strutture risultano ormai piuttosto vetuste. Per l'anno 2026 sono in corso di valutazioni per stabilire se procede a un rinnovo parziale o totale delle strutture in ferro, in base alle risorse economiche che si renderanno disponibili. Parallelamente si intreccia il tema delle spiagge inclusive, che prevede la presenza di accompagnatori e assistenti bagni marina. Si evidenzia pertanto che la spiaggia bambini è destinata sia al servizio ai gruppi estivi sia al servizio dedicato alle persone con disabilità. Per quanto riguarda invece l'area tecnica comunale dove a capo c'è Vestrelli, quindi parliamo della difesa del suolo, l'area tecnica di difesa del suolo provvede alla riprofilatura senza apporto di materiale degli arenili tramite after, che di solito viene effettuata all'inizio stagione balneare, maggio-giugno. Per tale attività sono di solito a disposizione 85.000 euro come contratto di servizio after, mediante un intervento di profilatura a un costo comprensivo fra 15 e 20.000 euro, per cui riusciamo a fare 4-5 interventi. Le spiagge inclusive sono 8. Per quanto riguarda le altre spiagge di competenza comunale, che sono 22, ogni anno viene richiesta riprofilatura. Negli ultimi anni la Regione Liguria ha stanziato ulteriori 150.000 euro, purtroppo però questo è avvenuto a fine luglio, quindi direi a stagione abbondantemente iniziata, che giriamo direttamente ad Astre per coprire le riprofilature delle altre spiagge. Relativamente alla spiaggia dei bambini, la cui competenza è demaniale, è stata fatta la riprofilatura a maggio 2025. Allora, riassumendo, è chiaro che nella spiaggia bambini di Voltri si innestano varie dinamiche. La prima è il fatto che è una spiaggia demaniale, quindi serve un'autorizzazione a demanio. Secondo, come sempre, l'annoso problema relativo ai finanziamenti. Terzo è il fatto che spesso i finanziamenti avvengono e arrivano a stagione ormai pesantemente inoltrata, perché fine luglio direi che è inoltrata. Quarto, direi che noi abbiamo iniziato ad assicurare risorse più costanti ai municipi, quindi per quanto riguarda la tecnica municipale con il rinnovo dei gazebi non dovrebbe avere problemi, perché lo vedrete a fine anno col bilancio che voteremo, il piano triennale. Abbiamo intenzione di implementare il conto capitale dei municipi, quindi farlo ancora più alto della cifra che gli abbiamo assegnato nella variazione di bilancio del fine luglio 2025. E vogliamo anche, come dire, assicurare gli accordi quadro che permettono la manutenzione ordinaria e quindi anche l'acquisto di gazebo, materiali e arredi. E in più c'è il problema dei ripascimenti, e quindi molto spesso dipende anche dalle dinamiche relative a mareggiato e a condizioni meteo. Quindi sono questi vari aspetti che rendono, come dire, la difficoltà di rendere questo servizio costante e presidiato. Comunque gli uffici dell'assessorato, l'area tecnica del municipio, sono in costante rapporto. Astera ha un contratto di servizio, è chiaro che le condizioni meteo marine e i finanziamenti della regione condizionano il tutto. Se i finanziamenti della regione arrivassero all'inizio stagione estiva e non a stagione estiva inoltrata, sicuramente la situazione sarebbe migliore.
Grazie assessore, la parola al commissario Bruzzone per la replica, prego.
Sì, grazie Presidente, ma più che replica alcune considerazioni, ringraziando l'assessore per la risposta. Direi che alcuni elementi positivi siano due, poi sostanzialmente il fatto che a fine primavera, inizio giugno, avere la riprofilatura come è successo quest'anno, e quindi a maggior ragione con l'inserimento di nuove risorse sui municipi, è diciamo un obiettivo raggiungibile, così come è raggiungibile l'obiettivo dell'acquisto di gazebo diciamo più nuovi, e questi sono i due elementi positivi, e concordo con l'assessore. Dopodiché noi ci mettiamo come forza politica assolutamente a disposizione nel dare una mano alla Giunta per sollecitare Regione Liguria per avere diciamo in maniera adeguata a livello di tempistiche le risorse necessarie per aiutarci al mantenimento di questi servizi. Quindi da parte nostra piena disponibilità a sollecitare Regione Liguria a far arrivare i soldi prima di luglio, perché a luglio ovviamente diventa tutto più difficile. Grazie.
Grazie commissario Bruzzone. Segue in elenco l'interpellanza della commissaria Ghio, che non vedo in questo momento in aula, quindi la lascio un attimo in coda, e proseguiamo con l'interpellanza del commissario Nicolas Gandolfo su aggiornamenti frana e messa in sicurezza di via Elvezia 1. Attendiamo un attimo che arrivi in postazione. Prego commissario, a lei la parola. Grazie.
Grazie Presidente, buongiorno Assessore, buongiorno a tutti i colleghi. Incominciamo questa interpellanza, ne ho tre, tra l'altro due Assessore, le preannuncio, sono anche abbastanza similari, siamo anche purtroppo tra l'altro nello stesso punto. Partiamo dalla prima però, che è quello della frana e messa in sicurezza di via Elvezia 1. E quindi le anticipo un po' i considerati e poi vediamo insieme a lei assessore cosa l'amministrazione diciamo ha fatto in questo diciamo primo inizio di mandato, e anche per conoscere ovviamente un po' gli aggiornamenti da riportare ai cittadini. In data 6/5/2025 c'è stato un cedimento della parte rocciosa antistante le abitazioni. Io mi ricordo bene quel giorno perché ero stato contattato dai cittadini e soprattutto dalla signora che purtroppo gli avevano chiesto di evacuare dalla propria abitazione per la propria sicurezza in via Elvezia, e soprattutto nella zona anche che porta fino a via Copernico si sono verificati ovviamente molti disagi, perché potete ben immaginare aveva ceduto questa parte del muro, ma via Copernico, le dico assessore, purtroppo presenta più criticità lungo tutta la via stessa. Infatti molte volte i cittadini in questi anni ci hanno sempre un po' segnalato che hanno delle preoccupazioni oggettive che possa prima o dopo, dovute anche alle piogge e al contesto diciamo roccioso, poter franare tutto quel muraglione. E quindi in poche parole ovviamente c'è stata anche una situazione che ha portato a una perdita dei parcheggi antistanti in loco, perché ovviamente per metterla in sicurezza la zona, perché poi ovviamente non si sa mai una frana quanto può continuare e andare oltre. E adesso ad oggi un po' quello che vorremmo sapere, questa era un'interpellanza che avevo presentato a luglio, quindi magari ora siamo a ottobre, ci si possono essere verificate situazioni migliori, sapere allora intanto la situazione attuale dell'arte, sapere quindi ad oggi cosa è stato fatto, ma sapere anche da parte dell'amministrazione stessa cosa intende fare per mettere in sicurezza tutta via Copernico, perché presenta queste criticità. Grazie assessore.
Grazie commissario Gandolfo, la parola all'assessore Ferrante, prego.
Allora, in riferimento, grazie Presidente, grazie consigliere Gandolfo, in riferimento all'evento franoso da lei citato, che ha interessato appunto in data 6 maggio 2025 un tratto di muro di sostegno di via Copernico soprastante il civico 1 di via Elvezia. After si è immediatamente attivata e ha provveduto alla messa in sicurezza del manufatto con la rimozione del materiale frenato su via Elvezia nella parte antistante la porta di accesso al civico 1. Contestualmente è stato demolito il parapetto in muratura sulla via Copernico che presentava un principio di rotazione, cioè possibile ribaltamento. Al termine dell'intervento, in data 8 maggio, è stata abrogata l'ordinanza di interdizione all'accesso del civico soprannominato, quindi ora, come dire, l'interdizione alla pubblica incolumità non c'è più, quindi l'accesso dal civico 1 è permesso, consentendone la fruibilità immediata alla locataria. Occorre, per la sistemazione definitiva, attendere l'attivazione di nuovi accordi quadri sui muri. Come ben sa, dobbiamo votare il bilancio, il piano triennale delle opere pubbliche e all'interno del bilancio delle opere e del piano triennale dobbiamo finanziare gli accordi quadro. Al momento la direzione competente non ha diciamo, allocate le risorse sugli accordi quadro, sui muri, e quindi quando allocheremo le risorse provvederanno alla sistemazione definitiva.
Grazie Assessore Ferrante, do la parola al Commissario Gandolfo per la replica, prego.
Sì, grazie Presidente e grazie Assessore, la ringrazio per avermi fatto un po' il punto, la ringrazio anche per averci comunicato comunque che da quello che ho capito c'è intenzione da parte dell'amministrazione di allocare poi le risorse con gli accordi quadro per fare la messa in sicurezza di quel muro. Mi dispiace non aver compreso, quantomeno previsto una tempistica oggettiva effettiva, poi sicuramente andremo a bilancio, spero e penso, per dicembre, quindi sarà anche mio compito insieme a lei ricordarle e secondo me anche tramite il municipio stesso di fare inserire questi fondi per la messa in sicurezza di quel muro che penso che sia molto importante. Grazie.
Grazie Commissario Gandolfo. Andiamo avanti con la successiva interpellanza sempre del Commissario Gandolfo su aggiornamenti lavori progetto della nuova strada di collegamento Apparizione Corso Europa via Shelley. Nessun problema.
Così poi dopo faccio cambio.
Va bene, allora rettifico e il Commissario Gandolfo porta l'interpellanza aggiornamenti frana e messa in sicurezza di via Posalunga. Prego.
Sì, grazie Presidente, la ringrazio anche per aver capito lo switch, ma lei conosce bene il municipio Levante, quindi sa di cosa stiamo parlando, perché gli aggiornamenti frane messe in sicurezza di via Posalunga, io mi ricordo bene quel 24 dicembre 2022, dove purtroppo era franata ovviamente la parte rocciosa antistante ai civici 46-42A e ci ricordiamo tutti un po' le preoccupazioni, gli abitanti che hanno dovuto ovviamente abbandonare le proprie abitazioni e c'è tutta una serie di situazioni ancora ad oggi che non è stata risolta e le chiedo a lei Assessore novità al riguardo, perché sappiamo che una parte, io più volte ho fatto sopralluoghi in quella zona, più volte ho avuto modo di parlare con i cittadini ma soprattutto anche con l'Agenzia del Demanio, perché una parte di quella parete, di quella roccia, e comunque le fa capire anche quando parlavo di prima di via Copernico, siamo comunque in quel quartiere di Borgoratti e quella roccia un po' tutta, cambiamo le vie ma quella roccia non convince sotto più punti e sotto più situazioni e c'è una preoccupazione secondo me oggettiva, perché all'epoca quando sono state costruite quelle abitazioni a mio avviso non sono state secondo me eseguiti molto bene un po' tutte le situazioni di sicurezza e quant'altro, però questo è un mio presentimento, una mia supposizione, mettiamola così. La questione lì qual è adesso? Che vogliamo sapere se sono state messe in sicurezza anche l'altra parte di roccia, quella che riguardava l'Agenzia del Demanio, ma soprattutto perché ad oggi i cittadini non hanno ancora la possibilità, le faccio un esempio, di poter usufruire del portone di casa. C'è la fortuna che un cittadino ha messo a disposizione il proprio garage e comunque non può utilizzare il suo garage, però può ben immaginare e capire già un disagio di questo tipo, perché uno non ha ovviamente il citofono per essere citofonato, non ha la cassetta delle poste per poter ricevere le poste e quindi può immaginare comunque un continuo disagio nel disagio. In più poi la preoccupazione oggettiva, perché poi in questo periodo specialmente dell'autunno, quando si verificano piogge continue e ovviamente quindi un sovraccarico ancora di più di quella parte, la paura che possa sempre di più franare quella roccia c'è, e quindi che possa veramente succedere di nuovo una situazione di emergenza tale che i cittadini debbano nuovamente riabbandonare le proprie abitazioni. Quindi pertanto siamo a chiedere a lei se l'amministrazione intanto si è già messa in contatto con l'Agenzia del Demanio per quindi conoscere lo stato dell'arte e soprattutto di avere dei tempi certi su la chiusura, diciamo, di questo capitolo per dare un po' di tranquillità ai cittadini stessi. Grazie.
Grazie commissario Gandolfo, lascio la parola all'assessore Ferrante, prego.
Grazie presidente, grazie consigliere Gandolfo. Allora, la situazione, come dire, di via Posalunga è ben conosciuta in città, è ben conosciuta dal sottoscritto, come lei ben sa. Ci sono anche dei contenziosi in atto in questo momento e, diciamo, il comune non è l'unico soggetto, c'è il demanio e la situazione è abbastanza complicata. Le posso dire e leggere quello che sia la pubblica incolumità, quindi l'architetto Poggesi, che i vari altri uffici della direzione dell'assessorato hanno provveduto a fare negli ultimi mesi. Allora, per quanto riguarda l'architetto Poggesi, con nota del 14 luglio 2025 confermata il 2 ottobre 2025, quindi parliamo di 6 giorni fa, ci comunica che l'Agenzia delle Mani in questi anni ha provveduto alla messa in sicurezza della parte abitativa. Con l'ultima ordinanza di revoca, pubblicata a seguito di messa in sicurezza, infatti rimangono chiusi dei box, dei locali non abitativi e delle aree esterne, quindi la parte abitativa è tutta, come dire, non ha nessun tipo di limitazione o restrizione. La restrizione a questo momento avviene solamente per alcuni box. Dopodiché il dottor Battilana ci fornisce una risposta invece il 2 ottobre, quindi di nuovo 6 giorni fa, e ci fa un riassunto della situazione per quanto riguarda l'area geotecnica del comune. Il 25 febbraio 2025 c'è stato un sopralluogo a seguito di una segnalazione di nuovo distacco massi, parliamo chiaramente di 8 mesi fa. Al sopralluogo hanno partecipato Niccolò Poggesi, l'architetto Poggesi e il dottor Scanu della pubblica incolumità, il geologo Barbara Musante dello studio Regeo e il direttore dei lavori incaricato del demanio, architetto Blanco. Dietro la diga paramassi in cemento vennero collocate a contorno dell'intervento principale delle reti non aderenza, ma trattenuta solo la sommità al fine di ridurre e contenere eventuali distacchi di materiale, farli adagiare senza danni ai piedi dei versanti. Tali rettature hanno assolto la loro funzione, rallentando il crollo di diversi blocchi di roccia e di cemento, rivestimento della parte rocciosa. Allo stato attuale, quindi parliamo del 2 ottobre, non vi sono pericoli per l'incolumità degli edifici a valle, alcune aree dei quali restano tutt'oggi interdette dall'imposizione di una zona rossa. La diga paramassi è in condizioni di abbandono e degrado molto evidenti, diga messa dal demanio, oltre alla presenza di 2 fori passanti a causa di alcuni impatti con blocchi lapidi. Mostra anche numerosi segni di ruggine sui ferri di armatura, la maggior parte dei quali da tempo esposta alle intemperie. La struttura ha uno spessore non superiore ai 15 cm circa e non sembra minimamente in grado di assolvere la sua funzione di sbarramento ad eventuali crolli, in considerazione anche delle dimensioni medie dei blocchi e dell'altezza di caduta. L'architetto Blanco del demanio ha fatto un breve assunto della vicenda a partire dal momento della frana e l'impegno al demanio alla messa in sicurezza. È stato inoltre spiegato ai presenti la progettazione di interventi futuri di messa in sicurezza del restante tratto, parte del quale corrisponde alle porzioni crollate lo scorso weekend. Allo stato attuale, parliamo del febbraio 2025, il demanio aspetta la sentenza 21 marzo 2025, nella quale si dovrebbe definire la reale proprietà del versante, perché il demanio non era a conoscenza di essere proprietario, fin tanto che non è successo il crollo. Nel caso in cui la sentenza concludesse che quella parte di versante non è di proprietà del demanio, si aprirebbe un iter con buona probabilità che porterebbe infine ultima a costringere il comune a intervenire per la messa in sicurezza e la manutenzione. Il sopralluogo del 25 febbraio si conclude con la presa a visione della parte sommitale del versante tramite il tetto del palazzo. L'avvocatura, in data 6 ottobre 2025, è l'ultima risposta che abbiamo, Dopo aver interpellati i colleghi avvocati e le nostre segreterie, confermo che, come già anticipato, non risulta che l'Avvocatura Civica abbia curato alcuna causa né consulenza riguardante l'accertamento della proprietà della parete rocciosa di via Posalunga, da cui si è originata la frana, per cui è stata presentata l'interpellanza. Tradotto, consigliere, ad oggi non si è ancora a conoscenza della proprietà di quella parete rocciosa. Quindi c'è in questo momento un rimpallo tra il demanio e soggetti terzi di cui non si conosce assolutamente, come dire, nessuna ragione, fin quando non c'è il tribunale che si esprime e finisce tutto l'iter, il comune non può intervenire. È chiaro che se tutto finisce nel limbo dovremo intervenire noi del comune, però al momento, come dire, c'è, gli uffici ritengono che con buona probabilità sia del demanio, il demanio respinge questa visione e respinge la titolarità della proprietà. Bisogna aspettare che la magistratura si esprima.
Grazie assessore Ferrante. Prego, commissario Gandolfo, lei la parola per la replica. Grazie.
Sì, grazie presidente, grazie assessore per la cronostoria. Assessore, io glielo dico sincero e chiaro. Due cose. La prima, capisco per carità la situazione giuridica, capisco anche i rimpalli, però francamente sulla sicurezza delle persone, a mio avviso, dobbiamo cercare di battere un po' i pugni, perché va bene tutto, per carità, nessuno dice niente, però francamente è da il 2022 su questa situazione che sinceramente i cittadini devono avere quel sacrosanto diritto di poter dormire, specialmente quando piove, perché voi potete immaginare cosa significa per un cittadino dormire quando piove e sapendo che magari potrebbero essere risvegliati nuovamente all'improvviso perché è rifranata una parte di quella roccia. Io capisco la burocrazia, capisco per carità tutte le sentenze e quant'altro, però c'è un continuo rimpallarsi che a un certo punto per un cittadino diventa veramente snervante e io francamente mi sento di darle ragione ai cittadini. Quindi assessore, va benissimo tutto, la ringrazio per la puntualità e la precisione, battiamo dei pugni perché francamente bisogna che qualcuno intervenga e o quantomeno che ci sia questa sentenza più presto possibile per garantire sicurezza. Grazie.
Grazie commissario Gandolfo. Presentiamo allora sempre la sua interpellanza a sto punto su Via Scelli, quindi aggiornamenti lavoro, progetto della nuova strada di collegamento apparizione Corso Europeo Via Scelli. Prego a lei la parola. Grazie consigliere.
Grazie presidente. E sempre siamo qui assessore, siamo sempre nel municipio Levante e siamo su un'interpellanza che le faccio già io una premessa, perché poi lo so che lei assessore è un assessore molto umile, non lo direbbe, ma glielo anticipo io, almeno ci togliamo ogni dubbio. C'è anche una responsabilità delle amministrazioni precedenti, così le tolgo già i primi due minuti di intervento e ci togliamo questo dubbio, che così almeno siamo tranquilli. Però le chiedo questa cosa, assessore, proprio per così intanto da capire questa amministrazione cosa vuol fare. Qui c'è questo famoso collegamento che deve, a mio avviso, sempre di più essere portato avanti, che è quello tra Apparizione e Corso Europa. E avevamo fatto una commissione nel ciclo precedente qua in Consiglio Comunale dove c'era il progetto, anche perché con questa nuova strada permetterebbe anche l'alleggerimento di Via Scelle, e quindi potete ben immaginare come i cittadini di Via Scelle, che da tanti anni sperano che venga fatta questa cosa, anche perché c'è anche chi ha investito dei soldi proprio per permettere che venga fatta questa nuova strada, capisce bene come dopo anche qui, dopo tanti anni, tante situazioni, tanti contesti, poi alla fine non si è mai verificato nulla. Quindi io le chiedo, e così le ho già anticipato tutti i considerati e risaputi e quant'altro, le chiedo con la più grande cortesia di sapere e conoscere a che punto si trova la progettazione, perché anche all'epoca io prima di chiudere il ciclo precedente avevo fatto un'interrogazione immediata sapendo che poi saremmo dovuti andare alle elezioni e quindi non avrei magari più avuto la possibilità di poter intervenire su questo argomento in aula, e l'assessore De Fornari mi aveva detto all'epoca che eravamo pronti per poi andare in conferenza dei servizi. Questa conferenza dei servizi però non ci siamo mai andati, e quindi voglio sapere, ci siamo o non ci siamo? Siamo arrivati a questo punto Ci sono i fondi per poter fare questo progetto? Si può così poi mettere in gara d'appalto e finalmente prima o poi vedere e iniziare senza taglio dei nastri, così rassicuriamo anche il sindaco che non vuole il taglio dei nastri, senza taglio dei nastri, ma si può vedere la prima pietra che si muove, che si incomincia a fare questo collegamento e questa strada? Penso che sia doveroso per i cittadini che da tanti anni sperano di avere un nuovo collegamento, perché voi potete immaginare anche quelli di Apparizione non dover più passare da Borgoratti, non dover più avere quel traffico che hanno quotidianamente tutti i giorni, specialmente nei weekend, quando ci sono anche la bella stagione e le belle giornate. Grazie.
Grazie commissario Gandolfo, la parola all'assessore Ferrante, prego.
Non l'avrei fatti quei due minuti, però le dico francamente che noi non siamo contrari al taglio dei nastri, noi però vorremmo fare i tagli dei nastri a opere eseguite. Siamo contrari e rimaniamo ancora oggi stupiti dei tagli nastri alle opere iniziate e non concluse. Ecco. E per quanto riguarda Viascelli, lei in questo suo presentare, diciamo, interpellanze su argomenti molto spinosi, sa perfettamente quale sia la situazione di complicazione del quadro economico, soprattutto degli importi che il bilancio comunale non potrebbe reggere. Quindi è chiaro che qui ci sono importi anche che devono arrivare dalla regione, come lei ben sa, perché c'è un problema idraulico sulla zona. Io ho avuto un paio di riunioni, tra l'altro coinvolgendo anche l'amministratore supercondominio della parte superiore, con cui abbiamo fatto ora la cessione delle proprietà dei terreni, quindi la cessione catastale al comune, e così abbiamo anche sistemato la parte superiore che ufficialmente ora è del comune. E sappiamo perfettamente che l'unico accesso è permesso da una via privata e quindi che la situazione è particolarmente, come dire, delicata. Ne siamo perfettamente a conoscenza, ma come lei ben sa, purtroppo bisogna fare i conti con i soldi e le risorse che si hanno. Ora le leggo l'importo economico che riguarderebbe Viascelli e poi lei mi dice se secondo lei nel bilancio comunale è possibile avere queste disponibilità. Allora, noi ci siamo già su questa problematica, io e lei ci siamo già confrontati in consiglio comunale, però è doveroso fare un ripasso. Allora, con riferimento alla sua interpellanza, si relaziona per quanto di competenza già anticipato dall'assessore per vie brevi in consiglio comunale. In merito allo stato dell'arte relativo alla progettazione in corso, si evidenzia che in data 28 febbraio 2024 è stata affidata alla società ITEC Engineering il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo a Rio Penego, progettazione e realizzazione di interventi minimi in danno di ripristino della funzionalità idraulica della tombinatura e connessa realizzazione del nuovo collegamento stradale tra Viascelli e Corso Europa. Perché, scusate, perché io non riesco, scusate, se sento, cioè siccome mi devo concentrare, leggere, essendo un uomo due cose in contemporanea, non sono capace a farle. Umilmente. Allora, non riesco a farlo umilmente due cose in contemporanea, io non ci riesco. Allora, dopodiché lei sa perfettamente, perché questa vicenda la segue da molto più tempo di me e quindi è molto più esperto di me, che se non risolviamo la parte idraulica non possiamo minimamente pensare a fare il collegamento. Cioè è propedeutica la risoluzione della parte idraulica al collegamento stradale. Allora, il progetto che è un PFTE, quindi un progetto di fattibilità economica, ai sensi del decreto 36 del 2023, si è sviluppato sulla base di un progetto preliminare valutato agli enti nel corso del 2022, posto a base gara, prevede la realizzazione del nuovo collegamento stradale tra Corso Europa e Via Monaco Simone, quello di cui l'assessore De Fornari l'aveva informata, la messa in sicurezza idraulica di Rio Penico con la realizzazione di una nuova tombinatura in sostituzione dell'attuale che risulta inadeguata. Con l'avanzamento della progettazione sono stati stimati i costi di intero intervento in euro 22.355.000 euro. Lascio perdere l'arrotondamento, quindi parliamo di un importo superiore ai 22 milioni di euro come quadro economico. Tenga conto che 22 milioni di euro sono l'annualità di tutti i soldi a bilancio della direzione lavori pubblici, che comprende tutto, strade, opere idrauliche, difesa del suolo, tutto. municipi, è 22 milioni più o meno, l'importo che noi abbiamo sulle opere pubbliche standardizzato, varia da un minimo di 21, può arrivare a 28, ma la cifra è questa. Nello specifico l'importo lavori è pari a 13 milioni 896 mila euro, di cui 5 milioni e 5 per le opere idrauliche e 8 milioni 396 mila per la parte stradale. Tradotto, noi potremmo anche prenderci un impegno enorme, perché 8 milioni per il bilancio comunale è una roba enorme per la parte stradale, ma dobbiamo avere la sicurezza che qualcuno ci paghi i quasi 14 milioni di euro per la parte idraulica. Quindi parliamo di finanziamenti regionali. Ad oggi il progetto è stato sviluppato a meno dei verbali di consistenza relativi alle aree interessate ed espropri occupazioni. Quindi quelle sono ancora da considerare, perché gli eventuali espropri vanno pagati. Per tale attività, in data 26 giugno 2025, è stato approvato il decreto di autorizzazione ad introdursi in aree di proprietà privata. Per concludere, la procedura ai sensi dell'articolo 15 del testo unico espropri. È necessario provvedere all'invio della suddetta autorizzazione proprietaria dei fondi con contestuale comunicazione della data di esecuzione dei verbali. Per un inquadramento generale delle caratteristiche dell'intervento allego la relazione generale del PFTE. Okay? Al momento esiste un contenzioso con i privati anche in merito alla realizzazione di interventi idraulici, per cui è necessario confrontarsi con l'avvocatura. Quindi anche per gli interventi idraulici al momento con i privati non c'è nessuna forma di accordo, anzi c'è un contenzioso in essere. La norma urbanistica prevede nelle aree limitrofe la possibilità di edificazione ad approvarsi dopo l'approvazione dell'intervento sulla viabilità, ponendo a carico del soggetto attuatore dell'intervento edificatore la monetizzazione dell'opera viaria e delle connesse opere idrauliche. Quindi noi sappiamo anche che lo sviluppo della strada permetterebbe una lottizzazione. Aggiornamenti al 6 ottobre, quindi a due giorni fa. A settembre è stata emessa la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, promossa dal Consorzio Strada Privata Viascelli, per ottenere l'annullamento del decreto della Regione, il decreto 4512 del 2021, dichiarante l'inammissibilità dell'istanza avanzata dal detto consorzio relativa al progetto di lavori di parziale ristrutturazione tombinatura idraulica mediante parziale ricostruzione e riapertura alveo scoperto per adeguamento idraulico dell'asta idrografica del Rio Penego. La sentenza annulla l'atto impugnato e necessita un confronto con gli uffici dell'avvocatura per capire gli effetti sui successivi atti assunti dalla civica amministrazione. Sul tema, l'ingegner Berruti della Regione ha manifestato 2-3 giorni fa la necessità di un confronto con gli uffici della Direzione dei Lavori Pubblici. Quindi questa è la situazione attuale, quindi c'è stata una sentenza che annulla l'impugnazione che c'era stata fatta dal Consorzio della Strada Privata e al momento la Regione vuole un confronto perché l'annullamento potrebbe aprire e sbloccare la sistemazione idraulica del Rio Penego e quindi grazie. L'allocamento delle risorse da parte della Regione.
Grazie Assessore. Prego Commissario Gandolfo per la replica. Grazie.
Sì, grazie Presidente. Ringrazio l'assessore. Allora, 2-3 punti. Prima cosa positiva, mi sembra di capire che da parte dell'amministrazione c'è la volontà di andare avanti. E quello già, non le nego che quando avevamo fatto la commissione qui in Consiglio Comunale da parte del centro-sinistra c'erano posizioni diverse. Sono contento, glielo dico chiaro, che invece ci ha confermato che c'è la volontà di proseguire e andare avanti. So anch'io perfettamente che non è di certo uno sborso economico qualsiasi un intervento di questo tipo e ben venga che la Regione ha manifestato tutta la disponibilità nel volersi confrontare con voi e quindi aprire un dialogo, perché è ovvio che una situazione di questo tipo bisogna bussare a più porte per poter avere i finanziamenti e i fondi. Ma io sono certo, l'assessore, che con tutta la sua umiltà avrà anche la capacità, ovviamente con gli uffici, di valutare e reperire anche tutta una serie di finanziamenti e fondi, non solamente magari regionali, ma vedere anche che opportunità ci sono anche governative e ministeriali per l'attuazione e la messa in opera di questo collegamento stradale, che politicamente parlando, con o senza tagli di nastri, io penso e ritengo, e come me molta cittadinanza del municipio Levante, specialmente dei quartieri Borgoratti, Apparizione e anche per i cittadini di Viascelli sia davvero importante. Rilevo poi l'aspetto positivo, e la ringrazio Assessore per avercelo comunicato, su ovviamente il fronte, diciamo, giuridico, e in questo caso della sentenza, per quanto riguarda Rio Penego, perché poi ovviamente anche la messa in sicurezza di quel rio non è un aspetto secondario per la vallata e quant'altro. Grazie Assessore per le tre interpellanze.
Grazie Commissario Gandolfo. È arrivata la Commissaria Ghio, quindi le chiederei per cortesia di prendere posto per l'interpellanza di fontanelle pubbliche. Grazie Commissaria Ghio, a lei la parola. Prego.
Grazie Presidente, e grazie Assessore. Allora, sì, questa interpellanza parla delle fontanelle pubbliche. Nello scorso ciclo, Assessore, tanti consiglieri e tante consigliere si sono occupati del tema. Di fatto quello che chiede l'interpellanza è di capire quali fontanelle siano funzionanti, quali no, e qual è l'intenzione dell'amministrazione per rimettere in uso quelle che non sono funzionanti, perché quello che spesso vediamo e ci fa notare la cittadinanza è che le fontanelle che hanno dei problemi vengono di fatto chiuse definitivamente. Mi segnalavano dei colleghi che c'è una mozione depositata da circa 2 mesi proprio sull'argomento per affrontare il discorso, perché spesso le fontanelle vengono poi collegate al turismo nella nostra città. Io penso che la priorità sia dare un servizio ai cittadini. Ci sono tantissime applicazioni che stanno nascendo anche di strutturare, di mappare proprio le fontanelle presenti nelle città, e che sono un sinonimo di civiltà oltre che di senso collettivo dell'utilizzo delle risorse. Poi c'è tutta la questione ecologica, in cui non entro, sull'utilizzo della plastica che si può evitare, però il problema ad oggi, che è quello che non è chiaro alla cittadinanza e forse neanche all'Aula, è a che punto siamo, perché per 3 anni ci siamo sentiti dire di rimandare il problema, poi a un certo punto questo problema è passato a una nuova amministrazione e vorremmo adesso iniziare a vedere le soluzioni.
Grazie Commissario Ghio, prego la parola all'Assessore Ferrante.
Grazie Presidente, grazie Consigliera Ghio. In realtà siamo all'anno zero, nel senso che io non ho ereditato nessun lavoro e quindi ci stiamo iniziando a lavorare. L'avevo già accennato in Consiglio Comunale, mi sembra, su un documento presentato anche dalla consigliera Tassara, o che avrebbe dovuto presentare. Io ho fatto fare il censimento delle fontanelle, e sono 837 in tutta la città, quelle funzionanti. È stato un lavoro fatto dalle aree tecniche dei municipi negli ultimi 4 mesi insieme ad After. Quindi finalmente abbiamo un censimento delle fontanelle funzionanti, che sono nello specifico 88 nel centro-est, nel municipio centro-est, 51 nel municipio centro-ovest, 50 in bassa Val Bisagno, 146 in alta Val Bisagno, che sarebbe media Val Bisagno, poi 83 in Valpolcevera, 57 nel Medio Ponente, 100 nel Ponente, Medio Levante 60, Levante 202, totale 837. A queste sono da aggiungere quelle dismesse perché non più collegate all'acquedotto per taglio delle utenze, o perché collegate ancora con tubi in piombo considerati nocivi per la salute pubblica. Quindi in realtà le fontanelle, come ben sapete, sono molte di più, quelle che vedete chiuse e quelle che non hanno assolutamente nessun utenza o tubo collegato o rubinetto, è perché sono quelle che hanno ancora la tubazione interna in piombo e quindi prevederebbero un intervento strutturale. A quel punto sarà da ragionare come amministrazione dove esattamente conviene anche riposizionare delle fontanelle. È chiaro che il posizionamento delle fontanelle nel nostro territorio non tiene conto più di tante dinamiche legate anche a nuovi giardini realizzati negli ultimi anni, le aree di sgambatura cani, quelle esistenti o quelle che si vogliono fare. Sono fontanelle che presentano una posizione spesso della città di 60-80 anni fa come minimo, e quindi spesso non sono attuali, si trovano magari in qualche crosa e dove le vediamo completamente chiuse e non più funzionanti. Quindi anche lì, al di là del numero, andrebbe anche ripensato, ma per fare tutte queste cose servono risorse economiche, anche dove ricollocarle o dove rispostarle. Per quanto riguarda quelle storiche, che sono quelle con la pigna sopra, che fanno parte del patrimonio dell'arredo urbano di questa città, che ahimè negli ultimi decenni il concetto di arredo urbano uniforme nella nostra città è stato abbandonato, e io avendo anche questa delega ritengo che noi dobbiamo cercare di nuovo di tornare ad avere un arredo urbano che caratterizzi la nostra città. Nel decentrare, noi crediamo al decentramento, però dobbiamo uniformare sempre di più le aree tecniche dei municipi a un unico arredo, vale per i giochi, vale per le panchine, vale per le fontanelle, vale per... dobbiamo avere quella tipicità di arredo che rappresenta Genova nei primi anni del Novecento, che vede panchine, fontanelle, arredi nei parchi, nei giardini, che hanno quella univocità e hanno quella standardizzazione che poi ha caratterizzato la città dei primi del Novecento. È un lavoro gigantesco, però bisogna arrivarci, altrimenti rischiamo di avere all'interno della città nuove tipologie di arredi diverse a seconda di ogni municipio, qual è il fornitore che, a cui attinge per l'arredo urbano. Quelle storiche sono praticamente tutte, quindi il 95% delle fontanelle che vi ho segnalato, quelle 837, sono tutte storiche. Dovete sapere che io 2 settimane fa ho chiesto ad Aster di chiedere almeno ad ogni municipio 5 fontanelle da segnalare, perché abbiamo la possibilità di attingere da un finanziamento della Fondazione Carige, Carige, anche se non esiste più la banca, esiste la fondazione, che avrebbe l'interesse a ripristinare alcune fontanelle storiche, anche dal punto di vista dell'arredo, della ristrutturazione, della riqualificazione, anche quelle che per vari motivi non hanno più la pigna, ma ce l'avevano prima, in passato. E se voi vi ricordate, la Fondazione Carige ha sempre fatto questi almanacchi, no, che rappresentavano il vecchio arredo della città dei primi del Novecento, che la nobilitava, e quindi è disposta a finanziarci anche la sistemazione di alcune fontanelle. Io ho chiesto tramite Aster a ogni presidente municipio di fornire almeno 5 per municipio, che vuol dire 45, in modo che queste possiamo provare ad attingere a un finanziamento della Fondazione Carige. Questo lavoro è in itinere.
Grazie Assessore Ferrante. Le chiederei, se possibile, di avere magari questi dati di tutte le fontanelle, non so se ho preceduto poi magari la richiesta anche della commissaria, se si riesce magari o a fare ricevere tramite capigruppo o nella cartella atti. Grazie, molto gentile. Prego la parola commissaria Ghio.
Sì, grazie Presidente. Sarebbe molto utile avere questi documenti per chiunque nell'aula volesse poi preparare delle interrogazioni o comunque monitorare o riferire alla cittadinanza che ci fa domande. Io apprendo che l'intenzione, Assessore, se ho capito bene, sia quella di lavorare per le fontanelle dismesse. Non metto assolutamente in dubbio il censimento che c'è stato. Sono sorpresa di sapere che siano 837 quelle funzionanti. Io sono appassionata di fontanelle, la prima fontanella che incontro funzionante dal centro storico è quella in Albaro. Penso che per l'Aula sarebbe, Assessore, altrettanto utile, oltre che avere i numeri, anche avere una mappatura di dove siano queste fontanelle funzionanti. Quindi se un censimento è stato fatto, penso che sarebbe davvero, ma per l'uso di tutto, per lavorare insieme, perché, ripeto, se l'intenzione è quella di andare in una direzione in cui si chiede a Fondazione Carige di incrementarle, di rimettere ad utilizzo quelle dismesse, penso che siano dei dati, delle fonti attendibili, perché provenienti direttamente da un censimento recente, che possono aiutare l'Aula tutta. Sono contenta della sua risposta, perché, ripeto, per anni abbiamo chiesto, sembra un problema minore, no? Quando si parla di fontanelle sembra che ci stiamo occupando di un problema tangibile a pochissime persone, invece le assicuro che tantissimi cittadini sono scontenti di vedere le fontanelle non funzionanti, quindi sapere che da oggi c'è un'amministrazione che si prenderà cura di questo tema mi rende felice. Grazie.
Grazie commissaria Ghio. Andiamo avanti con l'interpellanza della commissaria Canessa Cerchi, che in questo momento è assente, quindi procederei direttamente con l'interpellanza successiva del commissario Filippo Bruzzone. L'interpellanza riguarda interventi strutturali sul cosiddetto ponte blu del CEP. Prego commissario Bruzzone, a lei la parola. Grazie.
Grazie Presidente, grazie Assessore. Allora, questa è un'interpellanza a cui tengo molto perché l'infrastruttura in oggetto è una delle principali in un quartiere molto vasto, siamo sulle alture tra Pra e Voltri, appunto nel quartiere di Canova, poi vabbè, comunemente noto come CEP, e appunto questa infrastruttura segna uno dei punti nevralgici del quartiere perché mette in collegamento, diciamo così, la parte bassa con la parte alta e soprattutto quei pochi servizi rimasti in piedi nel quartiere, nella piazza, nel Deiotti, perché poi fondamentalmente è rimasta la farmacia dopo anni di lotta al palambulatorio, e stiamo avviando con l'assessore Beghin ciò che non è riuscito a fare l'amministratore precedente, ovvero sia un punto vendita di beni di prima necessità. Ora, la cosa buffa, Presidente, è che su questo ponte blu, almeno nella consigliatura scorsa e anche in quella precedente, ne avevo sentite anche in quest'aula di ogni. A un certo punto arriva, dopo anni di richieste, un quantum per ripristinare. Ora, il ponte blu si chiama così perché all'epoca, quando è stato costruito, era dipinto di blu. Poi, col passare del tempo, era diventato più un rosso rame, ecco, più che blu. E quindi l'amministrazione, in pompa magna, comunicò il, come dire, il recupero di soldi, partono i lavori, grazie a noi il ponte blu torna ad essere blu. Molto bene, tutti contenti, per carità. Peccato che questo intervento risale all'anno scorso, non a 10 o 20 anni fa. E oggi ci ritroviamo con l'obbligo di ritoccare quel ponte limitando la sua portata, tanto è vero che anche con diverse interlocuzioni con l'assessore competente, in questo caso Robotti, si è reso necessario modificare la linea 199 perché il bus della linea MT non ci può più passare, perché è necessario procedere ad un ulteriore intervento, diciamo, di manutenzione. Da qui quindi sorgono due domande, poi sostanzialmente. La prima è perché se dopo tutti questi anni di attesa, comunicazione in grande stile dell'abbiamo trovato i soldi, abbiamo fatto un lavoro meraviglioso, solo noi pensiamo al CEP, ci ritroviamo dopo manco un anno a dover intervenire, qualcosa di meraviglioso non è successo. E quindi a questo punto trovate un attimino l'inghippo, capito il motivo, c'è da capire adesso i tempi e gli interventi da farsi, perché questo ponte è veramente essenziale per la vita del quartiere. Grazie.
Grazie commissario Bruzzone, la parola all'assessore Ferrante, prego.
Grazie Presidente, grazie consigliere Bruzzone, ma io chiedo scusa al consigliere Bruzzone se devo partire un pochino intorno a questa situazione, perché questa è la situazione delle situazioni, ovvero noi abbiamo a Genova 620 tra ponti, impalcati e viadotti di competenza comunale, siamo la città con più infrastruttura di questo tipo, quindi infrastruttura considerate molto fragili per la vetustà e quindi per il costante monitoraggio, ispezioni e interventi. La scorsa amministrazione negli ultimi mesi si era accorta del grido di allarme che la direzione strade del settore lavori pubblici da tempo lamentava sul fatto che noi avevamo ponti impalcati e viadotti contemporanei a quelli dell'età del Morandi, cioè tutti realizzati tra la fine degli anni 50 e i primi degli anni 60. Questo perché? Perché negli accordi fatti con ASPI per i ristori non si era mai parlato di avere finanziamenti per le infrastrutture. I ristori sono stati usati in questa città fondamentalmente per informatica, per sistemi di database o tutti i sistemi comunque relativi a processi di informatizzazione e processi comunque legati a sistemi sulla viabilità. Okay? Mai è stato chiesto dall'amministrazione precedente appunto di rivedere l'accordo sui ristori e poter usare le risorse che fondamentalmente erano un ristoro per quello che era avvenuto. Cos'è che è avvenuto? È venuto il crollo di un'infrastruttura. Quindi il crollo di un'infrastruttura, la logica vuole che a quel punto bisogna monitorare le infrastrutture in questa città, anche perché la città presenta questo tipo di infrastrutture per la sua orografia. E invece i ristori, nell'accordo Regione, ASPI, Comune, sono diventati essenzialmente ristori legati alla mobilità o legati comunque agli aspetti giusti, corretti, innovativi, informatici, di database e di informatizzazione. Negli ultimi mesi il facente funzioni sindaco Picciocchi si era accorto di questa problematica, tant'è vero che aveva scritto proprio nella commissione preposta sui ristori, palesando la necessità di avere invece dei finanziamenti per questa situazione. Cosa che noi abbiamo ripreso, abbiamo fatto proprio, come dire, dei calcoli economici, tenendo conto che ora noi abbiamo anche l'obbligo delle ispezioni, abbiamo un obbligo ministeriale perché le nostre infrastrutture hanno superato quell'arco temporale che obbliga alle ispezioni. E dovete sapere, perché poi è stata anche cronaca, no? Di quando la nostra sindaca ha scritto chiedendo i 40 milioni di euro per i ristori e l'amministratore delegato di Autostrade gli ha risposto: non ci sono questi 40 milioni di euro, anzi non ci sono più ristori, perché noi mettiamo tutto sul tunnel subportuale che da 700 milioni di euro è passato a 1 miliardo e 100 milioni. Voi sapete che da lì è nata una polemica fortissima, primo perché Autostrade non poteva decidere di imperio di sottrarsi da questi impegni, secondo perché ci sono comunque, c'è un comitato che segue queste cose, il comune rappresentato dal dottor Arcangelo Merella, e il nostro viaggio romano per lo Skymetro è servito anche per trovare un accordo col ministro Salvini proprio su questa tematica, cioè sulla tematica dei ristori, in cui, se vi ricordate, il ministro Salvini, oltre ad averci detto che 19 milioni di euro non erano da pagare per lo Skymetro, ci informava anche che si sarebbe palesato come il ministero proattivo, perché nel comitato appunto sui ristori tra ASPI, Regione e Comune si sarebbero dovute attivare quelle risorse necessarie alla città per mettere in ordine le proprie infrastrutture. Come abbiamo ripetuto più volte, anche ad Autostrada ad ASPI, per accedere alle loro infrastrutture autostradali o per accedere al porto bisogna passare da quelle cittadine. Se le infrastrutture cittadine chiudono, non si accede né al porto né alle autostrade. Il Ponte Blu, e mi scusi, ora veniamo, è la cartina di tornasole di tutto questo sistema. Ponte Blu ha dovuto, dopo un'ispezione, ridurre il tonnellaggio, proprio perché è stato controllato, ispezionato, e si è visto che inizia, come dire, ad avere dei dati di sensibilità che non rassicurano la portata sopra un tot di tonnellaggio, e quindi per motivi di sicurezza, quindi, come dire, è stato ridotto il tonnellaggio e quindi è stata ridotta la capienza. E questo dovrà accadere con tutte le infrastrutture cittadine. Noi ora dobbiamo avere delle risorse economiche che ci permettano le ispezioni. Alle ispezioni seguiranno i monitoraggi con tutte le apparecchiature. Monitoraggi effettuati, bisogna avere risorse per metterli in ordine, altrimenti quelle infrastrutture chiudono. Vale per Corso Europa, vale per via Donato Somma e vale per tante, vale ora per via Donaver, situazione che conosciamo, vale per tante delle nostre infrastrutture che spesso sono ponti e impalcati. Ora andiamo nello specifico del Ponte Blu e le chiedo di nuovo scusa se questa premessa, ma era fondamentale. Per quanto riguarda il Ponte Blu, non sono stati eseguiti interventi strutturali, ma manutenzione straordinaria delle superfici del cassone in ferro e del cemento armato degli oggetti pedonali. Ad integrazione di quanto ne ho letto, il ponte in oggetto è stato sottoposto a ispezione completa ai sensi delle linee vigenti, linee guida ponti. Queste linee sono avvenute dopo il fatto, diciamo, il lutto e la disgrazia legata al ponte Morandi. Quindi dopo il ponte Morandi le linee guida del Ministero prevedono le ispezioni complete di tutti gli impalcati e ponti e viadotti. È chiaro che la nostra città è attenzionata. All'esito dell'attività ispettiva è emersa la necessità di sottoporre l'impalcato ad ulteriori verifiche accurate. Nelle more della realizzazione delle necessarie attività di indagine, verifica e monitoraggio preliminari alla realizzazione di interventi di sanamento e adeguamento della struttura, è stata richiesta la citata ordinanza di limitazione di traffico per limitare le sollecitazioni sull'impalcato. Il viadotto verrà sottoposto a verifica accurata nell'ambito dell'accordo quadro di verifica attualmente in gara, presumibilmente nel primo semestre del prossimo anno, previo reperimento di coperture finanziarie. Tradotto, all'ispezione deve essere seguire il monitoraggio. Il monitoraggio deve avvenire entro giugno 2026. per i monitoraggi a cui siamo obbligati dobbiamo reperire le coperture finanziarie che al momento non abbiamo. Cioè abbiamo un obbligo di legge ma non abbiamo le coperture finanziarie. Ecco perché stiamo in tutti i modi possibili sollecitando il comitato per i ristori affinché alla città di Genova vengano riconosciuti quei milioni di euro che ci permettono il monitoraggio e l'intervento, perché il monitoraggio ci dirà poi cosa c'è e noi se c'è qualcosa bisogna intervenire, altrimenti quella infrastruttura chiude in maniera inesorabile. A valle delle verifiche potrà essere definito necessario intervento di manutenzione strutturale che necessiterà di inserimento di specifico titolo nel piano triennale delle opere pubbliche. Ad oggi l'esigenza è già stata segnalata ipotizzando in analogia ad altri interventi un quadro economico di 4 milioni e mezzo solo per il Ponte Blu. Parallelamente abbiamo avviato nei giorni scorsi una procedura di affidamento per mettere in opera un monitoraggio strumentale dell'impalcato. Tradotto, è bene che voi consiglieri prendiate coscienza che se nell'accordo sui ristori con Regione e ASPI non portiamo a casa la cifra necessaria alle ispezioni e al monitoraggio e agli interventi, alcune infrastrutture di questa città potrebbero chiudere, anzi sicuramente chiuderanno.
Grazie Assessore Ferrante. La replica per il Consigliere Bruzzone, prego.
Sì, grazie Presidente. Ma ringrazio l'Assessore per la risposta, risposta che dà il quadro della situazione e che ovviamente è una mia opinione personale, Presidente, fa venire un sacco di nervoso. Non per la risposta dell'assessore, ma perché mi domando veramente da chi siamo stati amministrati fino a 6 mesi fa, ma lo dico in maniera molto sincera, perché com'è possibile che noi abbiamo, intanto abbiamo svelato, come dire, il mistero, cioè non è stato fatto un'operazione strutturale sul ponte, c'è un po' di stucco e pittura alla fine della fiera, cioè di questo si sta parlando, e questo, Presidente, significa aver preso in giro per anni una comunità che peraltro vive uno dei quartieri più fragili che abbiamo in città. Questa è una responsabilità politica, a mio giudizio, gravissima. Gravissima, perché adesso noi, tra cui il sottoscritto, così come anche chi, come posso dire, vive di più quel territorio, dobbiamo andare da quelle persone e dire che rischiano di perdere il Ponte Blu. Quando gli anni scorsi avevamo l'occasione anche economica di rifarlo quel ponte. Quindi questa cosa qui, Presidente, suscita semplicemente del nervoso. Perché anch'io come consigliere mi sento preso in giro, perché per anni in quest'aula mi sono sentito dire che il Ponte Blu era a posto. Così come inserisco un altro elemento, poco lontano abbiamo il ponte di Via De Santis, perché purtroppo quel quartiere lì è tutto un impalcato. Perché all'epoca si è preso una collina e si è deciso di costruire su quella collina. Anche lì abbiamo un problema enorme, enorme. Qui io mi metto a disposizione dell'assessore per andare insieme a vederlo, quell'altro ponte lì che fa paura, denunciato più volte, anche lì avevamo l'occasione. Quindi, al di là del nervoso, come dire, noi esattamente come per l'interpellanza che ho fatto a inizio mattinata, come possiamo essere utili per la Giunta per reperire questi 4 milioni e mezzo nel nostro piccolo, ci mettiamo assolutamente a disposizione, qualsiasi idea venga in mente l'assessore, noi siamo assolutamente a disposizione, sia essa una lettera, qualsiasi cosa, e siamo anche qui a disposizione della Giunta e dell'assessore per fare quella che più volte abbiamo detto in quest'aula, che è anche un po' un'operazione verità, perché molto spesso i cittadini non sono a conoscenza di queste dinamiche e credo che sia corretto che siano una volta per tutte messe a conoscenza di come stanno realmente le cose. Grazie.
Grazie Commissario Bruzzone. Andiamo avanti con l'interpellanza del Commissario Picciocchi, che però non vedo e credo sia assente, quindi proseguirei con l'interpellanza successiva della Commissaria Alfonso su ex Cinema Teatro Fossatello, situazione lavori, gestione e destinazione d'uso. Prego la commissaria Alfonso, un secondo che si prepara. Eccoci. Commissaria Alfonso, a lei la parola, grazie.
Grazie Presidente, buongiorno a tutte e a tutti. Ma la vicenda dell'ex Cinema Teatro Fossatello è una cosa curiosa. Prima di tutto, come dire, fu un luogo sfortunato dalla nascita, visto che funzionò praticamente solo il giorno dell'apertura nel 1965, poi fu teatro di un allagamento, per cui non poté mai più essere usato come cinema. Venne usato per parecchi anni come luogo di incontri oppure per dopo scuola, per attività ludiche legate alle scuole del quartiere. Poi per molti anni nulla più. Nel 2023 la giunta precedente, con dei fondi Pinqua, per 841.824,62 euro, decise di farne, cito l'allora vice sindaco Pietro Picciocchi, un centro di produzione culturale, una piazza coperta per attività aggregative, sportive, ludiche e informative. Tutto questo però non l'abbiamo mai visto. Non l'abbiamo mai visto perché nel frattempo doveva essere consegnato un altro comunicato stampa del 13 febbraio del 2024, garantiva la consegna a giugno dei lavori. È passato oltre un anno, questo non è accaduto. Nel frattempo si sono dovuti deliberare altri 130.000 euro di lavori perché c'erano stati dei problemi condominiali e quindi a questo punto bisognava intervenire per poter permettere l'apertura. Ecco, tutto questo ci fa, a questo punto siamo al 1 milione di euro. 1 milione di euro per uno spazio che per il centro storico dovrebbe essere fondamentale, anche perché il centro storico ha pochi, se non pochissimi, spazi pubblici di incontro, spazi pubblici dove le associazioni e tutte, chi fa arte, chi fa sport, chi fa altre cose possa riunirsi e anche i cittadini possano incontrarsi. A questo punto quello che mi chiedo è, visto che ci sarebbe molta fame, diciamo, di questi spazi, se l'ex Cinema Teatro Fossatello, dalla vita così difficile, avrà un futuro o meno. Grazie.
Grazie commissario Alfonso, lascio la parola all'assessore Ferrante per rispondere, prego.
Grazie Presidente, grazie consigliere Alfonso, ma io chiaramente rispondo in qualità di assessore a lavori pubblici, infrastrutture, manutenzioni e altro, ma e quindi non entro nel merito della parte, diciamo, culturale e della parte a destinazione, perché, come dire, ci sono miei colleghi che si occuperanno di questo. Quindi, per quanto riguarda la parte, diciamo, degli interventi, lavori pubblici, per quanto riguarda gli interventi che sono stati fatti, l'intervento eseguito all'interno dell'ex Cinema Teatro Fossatello è stato finanziato nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR, missione 5, per la cifra complessiva di un quadro economico di 841.000 euro. I lavori si sono conclusi a maggio 2025 e sono attualmente in fase di collaudo, quindi i lavori sono conclusi, manca, diciamo, la parte terminale burocratica legata al collaudo dell'opera. Durante l'esecuzione dei lavori ci sono state diverse infiltrazioni provenienti dal condominio soprastante che hanno notevolmente rallentato l'andamento dei lavori. È in corso la definizione per la procedura di risarcimento seguita dalla direzione avvocatura per i danni subiti da parte del condominio. Quindi in questo momento ci sono stati danni provocati dal condominio, l'avvocatura sta seguendo tutta la parte risarcitoria, quindi chiaramente con le assicurazioni del condominio. Ecco. Per quanto riguarda la gestione degli spazi, io le do una risposta che mi è stata fornita, anche se io non sono l'assessore al patrimonio e tantomeno quello alla cultura. In riferimento alla gestione degli spazi, alla conferma della loro destinazione d'uso a servizio del territorio e dei cittadini, si riferisce a quanto segue. I locali dell'ex Cinema Fossatello sono stati assegnati con provvedimento del 2020 ed è stato stipulato il relativo contratto in data 27/10/2020. L'aggiudicatario risulta essere Orizzontarti Impresa Sociale SRL, il contratto con scadenza a ottobre 2026. Se si vorrà, verrà prorogato per la durata pari a quella di esecuzione dei lavori. In base al contratto citato, l'immobile sopra identificato viene destinato allo svolgimento di attività finalizzate alla promozione, programmazione e realizzazione di iniziative culturali, educative e sociali, anche con il coinvolgimento dei giovani delle fasce deboli della popolazione. In un recente incontro i concessionari hanno specificato che tali attività possono essere concordate e programmate anche con le esigenze e proposte avanzate al municipio, e ci mancherebbe altro. Ora, è chiaro che a collaudo avvenuto, direi, visto che le opere sono di maggio, il collaudo deve avvenire, ma è chiaro che è propedeutico a sistemare le infiltrazioni che sono venute dal condominio soprastante. A collaudo avvenuto, il manufatto è totalmente a disposizione del gestore, che a quel punto dovrà gestirlo esattamente come da contratto ed accordi definiti.
Grazie Assessore Ferrante, do la parola alla Commissaria Alfonso per la replica, prego.
Grazie, ringrazio l'Assessore Ferrante per i chiarimenti, spero che quindi questi lavori vengano conclusi definitivamente. Si tratterà di vedere a questo punto, visto che sono stati 5 gli anni che sono trascorsi dal momento in cui è stato assegnato, se chi aveva avuto l'assegnazione per la gestione si è ancora interessato a farlo, perché altrimenti ci troveremmo in una situazione nella quale dovremmo ripartire di nuovo in attesa. Quindi confido che, e so che anche il municipio Centro-Est sta lavorando molto su questo tema, quindi attendiamo, come dire, grazie delle informazioni, attendiamo buone notizie complessive.
Grazie Commissario Alfonso. Lascio la parola alla Commissaria Sara Tassara, e presenta l'interpellanza su pericolosità scalinata via Chiaravagna con piazza Aprosio a Sestri Ponente. Prego Commissaria, a lei la parola. No, dovrebbe col tasto nero.
Ok.
No.
Ok, ora eccoci. Va, grazie, ce l'abbiamo fatta, scusate. Dunque, la scalinata di via, insomma, che collega Piazza Prosio con via Chiaravagna è stata uno dei miei cavalli di battaglia in municipio, perché la storia di questa scalinata è francamente quasi tendente al ridicolo, perché sappiamo che i lavori per il ponte obliquo sono durati anni. Quando finalmente è stato poi riaperto, ora francamente le date mi mancano, so che i lavori sono durati più di 3 anni, era rimasta in sospeso, diciamo, questo collegamento che pedonale era molto comodo per collegare Piazza Prosio con via Chiaravagna. E peraltro, insomma, c'erano state anche parecchie proteste da parte dei cittadini. Lì vicino c'è un'enoteca e altre attività commerciali che avevano anche subito parecchi disagi da questa mancanza di passaggio, anche perché poi per un periodo era stato tutto transennato, quindi era proprio non invitava nemmeno, no, ad andare alle attività commerciali che c'erano nei dintorni. Quando poi finalmente è stata ripristinata, penso che parliamo di un paio d'anni fa, era stata poi già dovuta, si era dovuto di nuovo mettere mano, perché c'era stato un errore nel calcolare la pendenza e quindi anche nel mettere il pianerottolino fra le due scalinate. Quindi dopo un'apertura con grande clamore, no? Come se avessimo raggiunto chissà quale traguardo, che doveva essere invece, insomma, ci si aspettava piuttosto semplice, era stata nuovamente chiusa, quindi transennata di nuovo e ripristinata, e sostituita tra l'altro con una scalinata, se non sbaglio, in acciaio. E oggi però purtroppo ci troviamo di nuovo di fronte a un'opera estremamente pericolosa, perché comunque mantiene una pendenza che sicuramente per persone anziane, insomma, con qualche difficoltà motoria, non è facilissima da utilizzare. In più, essendo appunto di acciaio con insomma, tutte le grate traforate, sotto mi segnalano che è diventato veramente un ricettacolo anche di spazzatura e di sporcizia. Quindi insomma, mi è stato segnalato nuovamente dal municipio il fatto che in realtà bisognerebbe intervenire nuovamente per rimetterla in sicurezza, perché comunque mi dicono anche ad esempio anche quando piove che è piuttosto scivolosa, quindi insomma è uno di quei lavori che purtroppo sono nati male e continuano la loro esistenza peggio, perché si è dovuti appunto intervenire più e più volte, l'apertura è stata rimandata nel tempo, nei mesi, insomma ad oggi abbiamo comunque una struttura che non è fruibile da parte della cittadinanza, con tutti i disagi che insomma che potete immaginare. Quindi quello che io volevo sapere oggi è se appunto questa amministrazione era a conoscenza delle problematiche che insistono ancora su quell'opera e se eventualmente sono previsti degli interventi per la messa in sicurezza, per il ripristino, se si pensa, non lo so, di rifarla con una pendenza che la renda un pochettino più accessibile e magari anche in una modalità che... Allora è vero che purtroppo mi viene da pensare che siamo anche un po' maleducati, no? Se abbiamo le griglie e tendiamo magari a buttarci giù le cicche o le palline di carta e quindi poi sotto si accumula la spazzatura, però magari pensare anche a questa, a come arginare questo tipo di problematica. Grazie.
Grazie commissaria Tassara. La parola all'assessore Ferrante, prego.
Grazie presidente, grazie consigliera Tassara. Ma la mia risposta probabilmente non le piacerà, nel senso che io, come dovere che sia, ho dovuto chiedere ai dirigenti responsabili degli uffici ed è chiaro che, come dire, nell'amministrazione pubblica noi siamo amministratori e dobbiamo starcene di quello che sono le valutazioni dei dirigenti, che tra l'altro nelle loro valutazioni si pigliano tutte le responsabilità penali e amministrative. Il dirigente, che in questo caso l'ingegner Vestrelli, mi risponde che la scala, fortemente voluta dal municipio, ma ci mancherebbe altro, questo è un onore del municipio aver voluto questo percorso, è stata progettata secondo le attuali norme tecniche per le costruzioni nel rispetto dei limiti geometrici imposti dagli spazi estremamente ridotti a disposizione e dei numerosi sottoservizi presenti che hanno condizionato il posizionamento degli appoggi sul terreno. Quindi il dirigente conferma quello che dice lei, consigliera, sotto la scala ci sono numerosi sottoservizi. La scala di recente costruzione è stata regolarmente collaudata e non necessita di modifiche. Quindi secondo gli uffici tecnici la scala è stata collaudata, vuol dire che chi l'ha collaudata si piglia tutte le responsabilità amministrative, penali di quanto ha collaudato e ritengono che al momento non ci sia necessità di modifiche. Questo non vuol dire che non si può valutare insieme a lei e agli uffici un sopralluogo in loco. Quindi possiamo organizzare un sopralluogo con lei, con l'area tecnica del municipio e con diciamo, il dirigente preposto. L'opera è stata collaudata, quindi ripeto, per quanto riguarda l'amministrazione l'opera è regolare, va bene, però se possono essere fatti interventi correttivi o migliorativi che possiamo vedere in loco, io sono a disposizione.
Grazie assessore Ferrante. Do la parola alla commissaria Tassara per la replica, prego.
Bene, io assessore la ringrazio per la disponibilità, sì, direi che è sicuramente la soluzione migliore, cioè anche per andare appunto a vedere, a constatare con i nostri occhi e soprattutto con gli uffici tecnici che possono, con la tecnica che può dare parere, no? Che ci interessa di più. Poi che sia a norma non ho dubbi, cioè il problema è che appunto già il precedente ripristino sembrava a norma e poi invece alla fine hanno dovuto di nuovo smantellare tutto e rifarlo, quindi per carità non sto mettendo assolutamente in dubbio quanto constatato dai dirigenti e dagli uffici, però insomma diciamo che se c'è qualche problematica rispetto alla sicurezza e alla fruibilità dei cittadini forse varrebbe la pena appunto andare insieme a guardare che cosa succede. Grazie della disponibilità.
Grazie commissaria Tassara, la invito a rimanere in postazione perché la interpellanza successiva è sempre la sua e riguarda interventi diffusi di manutenzione scolastica su edifici del Medio Ponente. Prego. A lei la parola.
Sì, grazie Presidente. Allora, in effetti questa interpellanza è un pochettino più articolata perché ha accorpato una serie di interventi, o meglio di scuole che necessiterebbero sul territorio del Medio Ponente di interventi di vario tipo. Naturalmente, ahimè, non sono le uniche, su altre scuole ho già avuto un'interlocuzione diretta con l'assessore, con gli uffici, che, insomma, per cui altre scuole sono già state prese in carico. Diciamo che ho colto l'occasione anche grazie alle segnalazioni che mi sono arrivate dal municipio per appunto chiedere alcuni interventi puntuali. Quindi in modo particolare qua mi riferisco all'asilo nido Girandolina, che è un asilo privato ma comunque che insiste su una struttura comunale, dove sarebbero richiesti diversi interventi. Quindi in modo particolare qua faccio riferimento al rifacimento della pavimentazione esterna, alle finestre, che peraltro l'assessore municipale prima mi segnalava che erano ancora in garanzia, ma hanno comunque problemi di chiusura e quindi anche di immagino di tenuta del caldo e del freddo. Ci sono i servizi igienici fuori uso per via delle perdite, e questo purtroppo è una problematica che sulle scuole abbiamo già riscontrato anche su altre scuole. Passiamo poi a Cornigliano, dove abbiamo la scuola elementare Sbarbaro, che avrebbe bisogno di tinteggiatura, anche in questo caso di sostituzione degli infissi in legno. Questo, anche questo ribadisco, è purtroppo un problema diffuso per le scuole. Poi tra l'altro sappiamo bene che stiamo andando verso una stagione dove poi cominciano le problematiche relative al freddo, ai riscaldamenti che non funzionano eccetera, però già avere delle finestre che magari isolano un pochino potrebbe aiutare. Anche qua c'è un problema di ristrutturazione sulla palestra, dico anche qua perché ahimè anche quello delle palestre l'assessore lo saprà meglio di me, è un problema abbastanza diffuso. Qua si chiede peraltro anche l'installazione di pannelli morbidi in favore dei bimbi con delle disabilità, l'installazione di un videocitofono all'ingresso, e anche perché appunto sempre per un problema di carenza di personale aprire la porta significa abbandonare le classi, e quindi copertura, sicurezza e via discorrendo. Sempre a Cornigliano, nella scuola Ferrero, abbiamo di nuovo una problematica sulle finestre che andrebbero messe proprio in sicurezza con delle grate, sempre per evitare incidenti, ahimè abbiamo un triste precedente, quindi con delle indicazioni specifiche sui piani e via discorrendo. E per quello che riguarda invece la scuola Gramsci a Sestri Ponente, c'è un problema proprio di sfalci e di pulizia di tutto il perimetro, diciamo, della scuola, e di rimessa in opera dei muri al piano terra e quelli adiacenti all'ingresso alle palestre. E quindi niente, io so che naturalmente questa amministrazione ha un occhio, un'attenzione su tutto quello che possono essere le manutenzioni scolastiche, e chiedevo lo stato dell'arte nello specifico per queste strutture. Grazie.
Grazie commissaria Tassara. Lascio la parola all'assessore Ferrante, prego.
Allora, grazie Presidente, grazie consigliera Tassara. Allora, come lei ben sa, gli uffici centrali in questo momento sono oberati, mi scusi se uso questo termine, ma il termine è vero, per quanto riguarda l'edilizia scolastica, per centrare gli obiettivi del PNRR. Gli obiettivi del PNRR prevedono la rendicontazione entro fine dicembre 2025 e il termine dei lavori a giugno 2026. Lei sa perfettamente che negli ultimi 5 anni i municipi sono stati privati di conto capitale, ma hanno avuto la possibilità di avere accordi quadro. Noi abbiamo rifinanziato il conto capitale dei municipi, che è proprio la manutenzione straordinaria. Lei ha fatto un elenco di cose dove la maggior parte di esse sono manutenzione ordinaria. E noi vogliamo agire, diciamo, riducendo gli accordi quadri centrali e aumentando la parte corrente dei municipi, in modo che i municipi in autonomia possano anche gestire la parte corrente. Okay? La parte corrente è quella che coprirebbe la manutenzione ordinaria. La manutenzione straordinaria si fa col conto capitale. Quindi recentemente abbiamo fatto anche una riunione con gli uffici tecnici della manutenzione della direzione centrale e il nuovo segretario generale, in merito al fatto che dobbiamo trovare anche un equilibrio con le aree tecniche dei municipi, perché è chiaro che la manutenzione straordinaria si andrà a sommare tra noi, direzioni centrali e le aree tecniche, che sono comune decentrato, e la manutenzione ordinaria, che a quel punto, come dire, sempre di più deve entrare nel vivo e nelle disponibilità dei municipi. Perché al momento si va tutto con accordi quadro. L'accordo quadro però prevede le tempistiche che non sono gestite dal territorio. Lei mi parlava di sfalci, citofono. Questo è quello che si chiama ordinarietà. Lavori che si possono fare, diciamo, in maniera immediata se un municipio ha una liquidità per la parte, diciamo, corrente. Altrimenti bisogna attingere dagli accordi quadro con dei tempi. Quindi in questo momento stiamo lavorando in questa maniera. Come ho già accennato prima qualche altro suo collega, noi abbiamo intenzione di aumentare leggermente il conto capitale ai municipi, quindi implementarlo di più. Quindi pretendiamo, io ho avuto un incontro con il presidente del municipio e gli ho chiesto e pretendo che loro abbiano una visione di 5 anni del territorio. Non si può ogni anno inseguire a seconda del conto capitale, come dire, l'assalto al carro, nel senso che loro devono sapere che minimo potranno attingere a una cifra che non può essere inferiore a quella che gli abbiamo dato quest'anno. Quindi nella situazione peggiore noi caliamo per ogni municipio 1,5 milioni di manutenzione straordinaria. Quindi loro devono avere una visione del territorio in 5 anni che vada praticamente a coprire questa cifra. Nel frattempo dobbiamo fornire quella parte corrente che permetta alle aree tecniche del municipio, che altro che non sono il comune, e le aree tecniche sono fatti i tecnici del comune, non esistono gli impiegati nei municipi, gli impiegati sono tutti comunali, e di fare anche assolvere a quello che lei elencava, una parte di quello che lei elencava. Chiaro che noi ci siamo da 4 mesi e questo è un percorso che stiamo facendo. Nei tempi in cui sono stato io presidente del municipio avevo la possibilità di attingere entrambe le risorse. Io risolvevo in questa maniera le situazioni. Noi destinavamo ogni anno 150.000 euro nel mio municipio solo alle scuole, quindi riuscivamo a coprire tutte queste emergenze, il vetro, il citofono, la plafoniera, il servizio igienico danneggiato, il sifone, le porte. Ora, per quanto riguarda quello che invece, come dire, elenca lei, le do la risposta degli uffici, perché è chiaro che questo nostro è un progetto in divenire. Abbiamo iniziato, ora a metà ottobre dovranno presentare tutti i municipi i progetti per la manutenzione straordinaria, e in giunta giovedì portiamo già quelli del ponente, perché i 285.000 euro destinati ai municipi prevedono una progettazione, un minimo di progettazione, e giovedì inizieremo col municipio ponente, col primo atto, in cui il municipio ha previsto dei progetti, ha previsto gli interventi, e io porterò in giunta l'approvazione. Così avverrà per tutti i 9 municipi. Però sempre di più bisogna che i municipi tornino a fare la programmazione. Prima facevano la segnalazione, ora devono iniziare a occuparsi di programmazione. Lo so, vuol dire che sempre di più gli uffici centrali e gli uffici decentrati devono parlarsi. Io sto creando una figura di raccordo, perché non possiamo avere 9 aree tecniche isolate come delle isole nel Pacifico rispetto all'amministrazione. 9 aree tecniche che sono 50 dipendenti, 50 tecnici. Nessuna direzione del comune ha 50 tecnici. Non ce l'ha le strade, non ce l'ha le pro idrauliche, nessuno ce l'ha. Okay? Quindi 50 tecnici che devono essere messi a sistema, ma non a sistema. Il loro lavoro nel territorio lo fanno in maniera egregia, ma devono essere messi a sistema in raccordo con le direzioni centrali, per evitare sovrapposizioni e per fare in modo che questo sistema centro-periferia sia un sistema collaudato che dia le risposte. Altrimenti, se diamo le risorse e tra uffici non si parlano, non andiamo comunque a diventare performanti. Su questo anche ci stiamo lavorando, senza togliere nulla alle prerogative di chi in municipio è stato eletto democraticamente e ha diritto di amministrare con noi il territorio, di qualsiasi orientamento sia. Al momento la direzione area programmazione e attuazione opere pubbliche non ha in programma interventi per le tipologie di criticità segnalate nelle quattro diverse scuole. Si evidenzia tuttavia che la scuola Ferrero è stata recentemente interessata nei mesi scorsi da importanti lavori di rifacimento del prospetto principale, compresa la sostituzione di serramenti e vetrate da legno e alluminio. In tutte le quattro scuole verranno eseguiti sopralluoghi in sinergia tra le direzioni centrali del comune, quindi direzioni tecniche comune, e le aree tecniche dei municipi, per verificare quanto segnalato e quantificarne i costi. A seguire gli interventi verranno inseriti nella programmazione dei municipi degli accordi quadro di direzione o in titoli diciamo centrali. Quindi sempre di più dovremmo diventare in grado di fare in modo che accordi quadro centrali, parte corrente che daremo ai municipi con la voto del bilancio a fine anno, conto capitale per la manutenzione straordinaria che prevede una programmazione e risorse centrali vadano in sinergia. Dobbiamo evitare sovrapposizioni e dobbiamo fare in modo che sempre di più direzioni centrali e direzioni periferiche entrino in contatto, si compenetrino in modo che i municipi facciano fare la manutenzione ordinaria nelle scuole, un po' di piccola straordinaria e il resto vada tutto nelle direzioni centrali. Questo è l'obiettivo che sto cercando di perseguire, che non è semplicemente dire vi do dei soldi o vi diamo dei soldi, bene, arrangiatevi. No, non è questo il decentramento.
Grazie Assessore Ferrante. Do la parola alla Commissaria Tassara per la replica. Prego.
Grazie Presidente. Allora, intanto io ci tengo a ringraziare l'Assessore sia per la disponibilità, perché insomma il question time mi sembra veramente uno strumento utile, e per tutta questa spiegazione articolata, perché davvero sono felice di ascoltare questo cambio di passo, no? Che era stato naturalmente fortemente voluto rispetto all'autonomia da restituire ai municipi, finanziaria e anche di agibilità. E trovo che sia assolutamente una visione efficace e che vada davvero nella direzione di promuovere l'autonomia e di avere una visione lunga, che è esattamente quello che ci serve, quello che dovrebbe servire a qualsiasi governo e a qualsiasi livello. Quindi davvero, cioè, ringrazio per la spiegazione esaustiva, molto come dire, ben articolata, e niente, direi che abbiamo, insomma, è stato più che soddisfacente, e bene anche per il discorso della scuola Ferrero, perché non ero a conoscenza di questo intervento. Quindi grazie ancora.
Grazie Commissaria Tassara. Andiamo avanti con l'interpellanza della Commissaria Martina Caputo, che viene ritirata, su interventi urgenti di manutenzione e messa in sicurezza presso le scuole primarie Camillo Sbarbaro e Domenico Ferrero, che in parte sono già state appunto affrontate nell'interpellanza precedente. Quindi andiamo avanti con sempre l'interpellanza della commissaria Caputo su illuminazione pubblica in piazzetta Università Popolare Sestri Ponente. Prego commissaria, a lei la parola.
Sì, buongiorno. Vabbè, non ho la tessera, pazienza. Sì, stiamo parlando della piazzetta che sostanzialmente è adiacente davanti all'ingresso del Salone dell'Università Popolare Sestrese. È importante perché, beh, tanto tutti più o meno conosciamo il valore dell'Università Popolare Sestrese, che è una realtà che agisce su Sestri dal 1907, e proprio pochi giorni fa anche l'amministrazione comunale ha partecipato alla presentazione del nuovo anno accademico, per cui è chiaramente una realtà da valorizzare e da difendere. E in questo senso, diciamo, un po' andando nella logica anche proprio del garantire un servizio e anche un percorso fino all'università e fine poi a casa fruibile per tutti, poniamo appunto questa interpellanza in cui portiamo all'attenzione sostanzialmente due temi. Il primo è un tema di poca illuminazione pubblica e che, sommata alla presenza di alberature abbastanza ingombranti, rende sostanzialmente quel tratto di strada molto buio. Ora, sappiamo che l'Università Popolare fa dei corsi anche in orario serale, poi soprattutto nell'orario invernale in cui viene buio presto, quella strada lì diventa spesso molto, molto buia. Sappiamo benissimo qual è il valore dell'illuminazione stradale rispetto a quello che è la percezione di sicurezza, il godimento degli spazi urbani. Peraltro l'illuminazione di quel tratto di strada garantirebbe sostanzialmente un continuum, un allargamento rispetto a quello che è lo spazio, diciamo, del Teatro Verdi, per cui volevamo appunto con questa interpellanza chiedere se la civica amministrazione fosse a conoscenza di questo, della possibilità di questo tipo di interventi, se siano già stati programmati e oppure se intenda farsi carico di questo. Grazie.
Grazie commissaria Caputo, lascio la parola all'assessore Ferrante, prego.
No, gli interventi non erano programmati, ho dato indicazione alla direzione manutenzione di far fare un preventivo ad Aster per un nuovo impianto di illuminazione e dobbiamo valutare in base al preventivo che fa Aster le disponibilità economiche all'interno della direzione manutenzione. Anche a lei mi permetto di ricordarle quello che ho ricordato prima alla consigliera Tassara, che sempre di più dobbiamo lavorare in sinergia con i municipi, perché noi abbiamo intenzione di conferire ai municipi il 20% del bilancio, scusate, dell'area, della parte del bilancio dedicata alle opere pubbliche di questa città. Il 20%, un quinto. Quindi sempre di più bisogna che anche all'interno della programmazione dei municipi si facciano carico di queste situazioni. Io 3-4 anni fa mi ero occupato di, no, 5 anni fa, scusate, quando ancora c'era conto capitale, di rimettere l'illuminazione ex novo in via delle Rocche, che è la via che da dietro il Biscione porta fino alla torretta di Quezzi. Quindi, come dire, è un'area, questa è una voce che può essere fatta indifferentemente sia dalla direzione centrale che dal municipio. Chiaro che, come dire, noi facciamo fare il preventivo, facciamo al preventivo deve seguire un progetto, però ripeto, bisogna anche sempre di più entrare in sinergia con quella che è la programmazione dei municipi e sempre di più, come dire, anche noi consiglieri comunali, voi e le amministrazioni dei municipi devono entrare un pochino in linea per quanto riguarda la visione e la programmazione del territorio, altrimenti come dire facciamo nove comuni, che non è il nostro interesse, non è quello che vogliamo. Quindi ripeto, questa è una realizzazione che può fare indifferentemente se la valuta il territorio, come può essere fatta dalla direzione centrale. Però non stento a credere che quello che lei dichiara sia così, e se quindi il municipio Valpolcevera, che dalla fine di quest'anno avrà ulteriori risorse ancora più alte del conto capitale che gli abbiamo consegnato quest'estate, ritiene quello che giustamente lei valuta come una priorità, come dire, avrà anche tutte le possibilità e risorse per farlo, come dire, diciamo, col proprio conto capitale, con la progettazione invece in carico alla direzione manutenzioni, all'after.
Grazie.
Però questo lo valuteremo, questo lo valuteremo.
Grazie assessore Ferrante, a lei commissaria Caputo la replica, prego.
Sì, molto brevemente, ma la ringrazio, e il lavoro chiaramente rispetto a un aumento dello spazio e delle competenze dei municipi è chiaramente la direzione in cui puntiamo e in cui abbiamo puntato fin dalla campagna elettorale, per cui chiaramente credo che l'auspicio anche proprio dei municipi sarà proprio quello di arrivare a un certo punto in cui interpellanze magari di questo tipo non vengano neanche più fatte, perché i municipi avranno le possibilità per risolverle sostanzialmente in casa, per cui assolutamente aspettiamo e sicuramente dai prossimi mesi cominceremo a vedere dei risultati rispetto a questo percorso, che deve essere fatto anche con i tempi giusti. Ringrazio però nel frattempo l'assessore per essersi fatto carico con Aster per l'intervento. Grazie.
Grazie commissaria Caputo. Andiamo avanti. Anticipiamo l'interpellanza 15. Presentata da Enrico Vassallo, Martina Caputo e Fabio Gregorio su dissesto salita K dei 30, e viene presentata dal commissario Enrico Vassallo. Prego commissario, a lei la parola. Fa lo stesso, non si preoccupa. Sì. Prego, commissario Vassallo, a lei la parola.
Grazie Presidente. Grazie. Allora, assessore, sarò brevissimo. Allora, vorrei richiamare l'attenzione sua sulla situazione in zona Trasta, in particolare lungo salita Cadei 30 del municipio Quinto Valpolcevera. Allora, come sappiamo, una frana ha interessato il muro di sostegno a Valle della Careggiata tra i civici 24 e 26. La strada è stata per molto tempo transennata e interdetta al traffico, con forti disagi per i residenti. È una zona collinare comunque densamente popolata, che rappresenta l'unico accesso diretto per diverse famiglie e per i mezzi di emergenza, oltre a costituire un importante collegamento secondario tra le aree di Trasta e Fegino. Mi risulta che il Comune abbia già approvato un intervento di ripristino della viabilità con ricostruzione del muro di contenimento per un importo di circa 693.000 euro. Tuttavia, a distanza di mesi, la situazione risulta ancora critica e non risolta e in parte parte della salita è ancora transennata, la circolazione è ripristinata anche se fortemente limitata. È bene ricordare che gli abitanti hanno più volte segnalato nuovi cedimenti e infiltrazioni nella parte superiore della strada, chiedendo un sopralluogo tecnico e un aggiornamento sui tempi effettivi di completamento dei lavori. La preoccupazione più che legittima è che un intervento localizzato non basti a garantire la stabilità complessiva del versante, già provato da anni di incuria e da eventi meteorologici sempre più intensi. Per questo le chiedo, Assessore, se i lavori di consolidamento e ricostruzione del muro siano effettivamente avviati e a che punto si trovino oggi, se sia prevista una verifica strutturale estesa a tutto il tratto collinare di salita Cadei 30 per prevenire ovviamente ulteriori cedimenti e infine quali siano le tempistiche aggiornate per la riapertura completa della strada e il pieno ripristino della viabilità locale. Grazie.
Grazie Commissario Vassallo. Lascio la parola all'assessore Ferrante. Prego.
Grazie Presidente, grazie Consigliere Vassallo. Allora, l'interpellanza in oggetto del Consigliere riguarda un tratto del muro di sostegno di salita Cadei 30 all'altezza del Civico 22, sul quale in data 17 febbraio 2025 i Vigili del Fuoco hanno rilevato delle fessurazioni sul paramento, per cui hanno disposto il transenamento della parte di strada soprastante. L'intervento di sistemazione definitiva è stato inserito nel lungo elenco dei lavori sui muri di sostegno in carico alla direzione, in attesa di essere calendarizzati in base alle risorse e priorità disponibili. Tradotto, bisogna aspettare il voto al bilancio, al piano triennale opere pubbliche. Si precisa che tale muro è oggetto di monitoraggio periodico, di cui il più recente è avvenuto in data 5 ottobre 2025, cioè 3 giorni fa, a seguito del quale è stata anche disposta la sistemazione del transenamento in opera, spostato da ignoti. Da quanto rilevato nel corso delle verifiche si è constatato che non vi sono state evoluzioni in senso peggiorativo delle lesioni sulla strada, peraltro già presenti e documentate almeno nel 2020. Quindi tradotto, non c'è un cinematismo in atto, la situazione in questo momento è statica, è ferma, non c'è un peggioramento e per quanto riguarda l'intervento bisogna a quel punto prevedere il finanziamento negli accordi quadro e quindi bisogna aspettare quindi il voto del piano triennale del bilancio.
Grazie Assessore Ferrante, lascio la parola al Commissario Vassallo per la replica, prego.
Grazie mille Assessore, la replica a questo punto sarà brevissima perché il controllo solo 3 giorni fa che dimostra e garantisce che non c'è pericolo di ulteriore scivolamento va benissimo, quindi la ringrazio e aspettiamo allora piano triennale e bilancio. Grazie.
Grazie Commissario Vassallo. Presentiamo l'interpellanza atto presentato da Enrico Vassallo, Martina Caputo e Fabio Gregorio, verrà esposto dal commissario Fabio Gregorio, legato a cantieri della metropolitana in Valpolcevera, aggiornamento sui tempi e impatti. Prego, a lei la parola, commissario Gregorio.
Eccoli. Grazie Presidente, grazie Assessore per il question time. Allora, la tematica appunto oggetto di questa interpellanza è una tematica che fa un po', è un'interpellanza specchio di una praticamente già uguale con le stesse tematiche fatte dal gruppo del PD in municipio Valpolcevera il 22 settembre. Perché comunque certamente questa è una cosa molto sentita su quel territorio, ma in generale penso che sia un qualcosa di molto impattante su tutto il sistema di mobilità cittadino. Bene, qui diciamo l'oggetto è certamente quello di un aggiornamento di quello che sono le tempistiche, le modalità, che comunque in gran parte l'amministrazione ha già preso una forte e condivisibile posizione per il metodo, visto come si stava portando avanti o non portando avanti la situazione. Quindi oltre a questo però volevamo capire anche un po' meglio quali possano essere le misure per poter mitigare un po' l'impatto di questi cantieri che sicuramente verranno comunque portate avanti. Quindi in questo momento ci troviamo con un territorio che è certamente fortemente disagiato da quello che poi di fatto è una misura necessaria, anzi due cantieri necessari, come quello appunto legato al prolungamento della metropolitana Canepari, ma anche quello del diciamo carico di FS per l'adeguamento della stazione. Quindi abbiamo già una contemporaneità di due cantieri molto complessi e molto lunghi. In più, e qui francamente mi viene da fare una critica sostanziale a come è stato poi condotto il cantiere nella fase originale, ma in generale anche un po' tutte le altre infrastrutture, perché di fatto la motivazione del grande ritardo, a parte quelle che possono essere le sfortune, il ritrovamento della fornace romana, piuttosto che tutte le varie questioni legate a Rio Maltempo, va bene, si è arrivati a delle soluzioni, però il problema è che questo cantiere sconta un peccato originale, così come anche altre infrastrutture di mobilità, ovvero quello di essere stato appaltato prima di aver chiuso l'iter approvativo. E quindi questo era un costume che era in uso nella passata amministrazione, ma ci ritroviamo con un sacco di progetti che vengono appaltati, ma poi alla fine devono andare già in variante con conseguenti aumenti di tempo e di spendi di soldi che effettivamente magari potevano essere evitati, con una presunzione di poter pensare di fare prima, ma poi il risultato su tutti i cantieri, tutti, non nessuno escluso, dagli assi di forza a tanti altri, effettivamente hanno comportato invece un ritardo sostanziale e un consumo di fondi che effettivamente non si è perso dal tappo e dalla spina, ecco, diciamo questo. Quindi il significato di questa interrogazione, che appunto chiede un po' il fatto di poter, se possibile, aumentare anche un po' quello che è l'informazione dei cittadini, perché comunque le ricadute su questo territorio sono molto importanti. E dopodiché naturalmente la cosa principale è l'aggiornamento su quello che sono i tempi dei due cantieri, anche poi quello di ferrovie, se si può sapere, anche se non è di diretta gestione dell'amministrazione, e visto anche quello che poi alla fine è il finanziamento che è stato anche poi recepito, ovvero quello poi di Pallavicini, del prolungamento ulteriore alla metropolitana Pallavicini, che poi sarà conseguente a questi lavori, visto che la maggior parte degli impatti, anche e soprattutto su quelle che sono le aziende, i cittadini, si manifestano in modo principale d'estate, no? Quando ci sono poi finestre aperte, cose di questo genere, se comunque si stava pensando a delle, siamo con largo anticipo, quindi c'è tempo, a delle mitigazioni ulteriori per la prossima estate, per quello che possa essere la gestione di questi cantieri, anche in virtù del fatto che poi proseguiranno per l'ulteriore prolungamento verso Piazza Pallavicini.
Grazie Commissario Gregorio, lascio la parola all'Assessore Ferrante, prego.
Grazie Presidente, grazie Consigliere Gregorio. Ma guardi, quello che lei ha detto prima su delle modalità con cui sono stati appaltati questi cantieri lo sto drammaticamente vivendo sulla mia pelle. E secondo me non siete abbastanza neanche dotti e informati del dramma. Vale per la metropolitana, vale per i quattro assi, per cui, come dire, abbiamo extra costi che non sono coperti dai finanziamenti nazionali, o PNRR e che dovremmo coprire noi, proprio per, quelle, per quello che ha detto lei. Abbiamo fatto partire i cantieri in maniera troppo veloce, senza valutare bene tutte le possibili varianti, e infatti ci ritroviamo extra costi che no, assolutamente non saranno coperti. Sui quattro assi non mi dilungo perché sa mai di me la situazione, la conosce, del fatto che nessuno si è preoccupato mai di far partire i cantieri quattro assi, mentre abbiamo da troppo tempo fermi dei filobus a campi, che tra l'altro, se non erro, questo mese o prossimo verranno anche, avranno il primo tagliando, no? Quindi, come dire, fantastico. E, da me, allora, per quanto, veniamo dalla coda. Per quanto riguarda i cantieri, diciamo, di RFI dell'ultimo miglio, i lavori dovrebbero essere conclusi, così ci dicono RFI, a giugno 2027, vuol dire ancora un anno e mezzo. Io ho ripreso in mano la cabina di regia con RFI, con COCI, con tutti i soggetti, cabina di regia che ho voluto allargare, cabina di regia che ho voluto allargare ai dirigenti del comune, perché sempre di più, come faceva notare lei, le cose si sovrappongono e sempre di più, come dire, l'amministrazione comunale si ritrova a dover gestire le interferenze di questi cantieri sul territorio. È innegabile che questa situazione in Valpolcevera, a Certosa e in altri punti, abbia stressato a dismisura i cittadini. È innegabile che è stata fatta ed esercitata una narrazione un po' troppo semplicistica, sia sui tempi che sulle interferenze che i cittadini avrebbero avuto da questi cantieri. Ed è innegabile che quando siamo arrivati ci siamo ritrovati una situazione alla metropolitana, sullo sviluppo della metropolitana, brinca ne pari, ferma. In un anno l'impresa esecutrice ha fatto progressi del 5%. Quindi non c'è solo un ritardo di 2 anni tra le motivazioni che ci hanno, io dico, costretto a fare quello che abbiamo fatto ad agosto. Avevamo un'impresa esecutrice con 2 anni di ritardo, di cui 8 mesi giustificati dal ritrovamento della fornace romana e degli idrocarburi, e avevamo la situazione legata anche al fatto che di fatto il cantiere in 12 mesi era avanzato solo del 5%. Quindi non avremmo mai centrato l'obiettivo di vedere terminata nel ciclo amministrativo la stazione di Canepari. Tenete anche conto che la stazione di Canepari, il suo termine, ci lega al fatto che noi abbiamo da mettere in essere il finanziamento del MIT per la Canepari-Rivarolo, progetto già realizzato, e noi dobbiamo portare a termine anche, come dire, iniziare a portare a termine anche quella opera. E chiaramente, come dire, noi abbiamo anche l'interferenza della prima tratta, quindi difficilmente possiamo iniziare la seconda tratta se la prima tratta è a questo punto. Quindi col rischio che stavolta non perdiamo il finanziamento perché siamo noi quelli del no, ma perché sono stati troppo bravi con quelli del sì a non esercitare un controllo sull'impresa esecutrice. A dire troppi sì. E quindi noi non abbiamo detto né un sì né un no, abbiamo detto te ne vai. No, Gambino, non mi guardi così, proprio lei non mi guardi così. Allora, cos'è? Deve dire qualcosa Gambino? Guardava la Presidente della Commissione, perfetto. E del resto, onestamente, la Presidente della Commissione ha anche un suo perché si è vista, quindi. Allora, veniamo a noi. Per quanto riguarda la metropolitana, noi chiaramente in questo momento stiamo interloquendo con chi ha vinto l'appalto, che è il consorzio Resac, e stiamo interloquendo perché noi chiaramente abbiamo palesato le difficoltà a portare avanti la tratta Brincanepari con l'impresa esecutrice che è la Manelli, che ricordo che nell'appalto non c'è solo la Brincanepari, c'è la Brignole Martinez, di cui nessun cittadino si lamenta dell'impatto del cantiere, consigliere Gregorio, perché il cantiere non c'è. Quindi, a differenza della Valpolcevera, in bassa Valbisagno non si lamentano, proprio perché non c'è il cantiere, non è mai partito fondamentalmente nulla. E invece, come dire, non abbiamo mai messo per ora in discussione l'appalto invece per la stazione di Corvetto, sempre vinto dall'impresa Manelli. Quindi in questo momento noi stiamo cercando un percorso che ci veda chiudere il rapporto, diciamo, legato ai lavori che dovrebbe eseguire l'impresa Manelli nelle due tratte Brignole Martinez e Brincane Pari. Quindi, come dire, fare in modo che l'impresa che è inadempiente, come dire, non continui a lavorare su queste due tratte, e vedere di fare in modo di riprendere i lavori il più velocemente possibile. Fra una settimana, massimo 10 giorni, saremo in grado di darvi informazioni più precise sia a voi che alla cittadinanza. E mi auguro, ma sono parzialmente ottimista, che tra la fine dell'anno e l'inizio dell'anno nuovo avremo di nuovo i lavori in corso, e chiaramente richiederemo anche una rimodulazione del cantiere in piazza Palavicini, perché a quel punto, come dire, è chiaro che non possiamo rimodulare un cantiere se non è presente l'impresa esecutrice. Quindi richiederemo anche una rimodulazione del cantiere proprio in previsione dell'inizio dei lavori, proprio per ridurre il disagio ai cittadini, e con chi prenderà in mano il lavoro, con chi sarà impresa esecutrice o imprese, faremo tutti i dovuti ragionamenti per ridurre il più possibile i disagi che ancora i cittadini avranno, almeno per un anno e mezzo, per arrivare a questo punto a Cane Pari. E l'ultima cosa che le volevo dire è che proprio la data dei 7-10 giorni che ci servono per capire lo sviluppo dei rapporti per la ripresa dei lavori della metropolitana sono i giorni che mi legano al indire dei percorsi pubblici di confronto con la cittadinanza in Valpolcevera, perché quello è legittimo. Il confronto alla cittadinanza lo dovremmo avere sia per informare i cittadini sulla ripresa dei lavori, se questa ci sarà, sia su chi fa i lavori, poi sull'eventuale rimodulazione del cantiere, ragionare anche come ridurre gli impatti nella stagione primaverile estiva, tempistiche, e presentare anche la nuova tratta Cane Pari di Varolo, con relativi, come dire, indubbi e aree di cantiere che andranno per l'ennesima volta a sollecitare il territorio.
Grazie Assessore Ferrante, lascio la parola al Commissario Gregorio per la replica, prego.
Allora, intanto ringrazio l'Assessore perché, diciamo, in poco tempo ha sviluppato una presa di coscienza maggiore forse diciamo di chi c'era prima, e di fatto sono già state individuate poi alla fine poi le azioni. E le azioni che vanno in una direzione diversa rispetto a quello di promettere 6 mesi quando poi alla fine spostare l'asticella di 6 mesi in 6 mesi quando poi alla fine le cose non ci sono ancora adesso dopo anni. Quindi benissimo il discorso che entro l'anno ci possa essere appunto la fine di questa agonia per i cittadini, e quindi si possano cominciare a vedere i cantieri, che per carità i cantieri rappresentano un disagio, ma se il disagio è giustificato da un'azione, da un cantiere che funziona, questo è sicuramente importante. Quindi è la prima volta, devo dire la verità, che sento anche un allarme sui costi che non permetteranno il discorso del completamento totale, quindi nel senso che in parte i fondi si sono consumati, e questo credo che vada ulteriormente detto, e apprezzo molto questo passaggio. Così come anche la questione legata al diciamo al discorso del confronto con RFI su tutti i vari progetti, penso che sia un qualcosa di molto importante per la città, non solo per questa porzione di città, e quindi io vedo già un'attenzione diversa e un qualcosa che mi soddisfa in primis come cittadino, oltre a quello appunto di componente di questa maggioranza, perché alla fine si cominciano a dire le cose come stanno e non si raccontano cose che poi si sa già benissimo che non si possono mantenere. Grazie.
Grazie Commissario Gregorio, ringrazio tutti i commissari per le varie interpellanze e dichiaro la seduta conclusa. Buona giornata a tutti, buon lavoro, arrivederci.